Capitolo 12. La coscienza dell'errore in cui cade la conoscenza razionale mi aiutò a liberarmi dalla tentazione dell'ozioso filosofare. La convinzione che la verità si può trovare soltanto mediante la vita mi spinse a dubitare della giustezza del mio modo di vivere, ma ciò che mi salvò fu soltanto il fatto che io riuscii a svincolarmi dal mio esclusivismo e a vedere la vera vita del semplice popolo lavoratore e a capire che quella soltanto è la vera vita. Capii che, se volevo capire la vita e il suo senso, dovevo vivere non la vita del parassita, bensì la vita vera, e che accettando il senso che ad essa l'umanità vera attribuisce, dovevo prima fondermi con quella vita e poi verificarlo. In quello stesso periodo mi accadde quanto segue. Durante il corso di quell'anno, nel quale io quasi ad ogni istante mi chiedevo se farla finita con un nodo scorsoio o con una pallottola, durante tutto quel tempo, durante tutto quel corso di pensieri e di osservazioni di cui ho parlato, il mio cuore soffriva per un sentimento tormentoso. Questo sentimento io non lo posso chiamare altrimenti se non la ricerca di Dio. Dico che questa ricerca di Dio era un sentimento e non un ragionamento, poiché tale ricerca scaturiva non dal corso dei miei pensieri, anzi, essa si contrapponeva nettamente ad esso, bensì dal cuore. Era un sentimento di paura, di abbandono, di solitudine in mezzo a un tutto estraneo e insieme, di speranza nell'aiuto di qualcuno. Nonostante il fatto che io fossi assolutamente convinto dell'impossibilità di dimostrare l'esistenza di Dio, Kant mi aveva dimostrato ed io l'avevo perfettamente capito che dimostrarla era impossibile, nondimeno cercavo Dio, speravo di trovarlo e secondo l'antica abitudine mi rivolgevo con la preghiera a colui che cercavo e non trovavo. Ora verificavo nella mente le deduzioni di Kant e di Schopenhauer circa l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di Dio, ora mi mettevo a confutarle. Quella della causa, mi dicevo, non è una categoria del pensiero come lo sono lo spazio e il tempo. Se io esisto, deve esistere anche una causa di ciò, ed è anche una causa delle cause. E questa causa di tutto è quel che chiamiamo Dio. E io mi fermavo su questo pensiero e con tutto il mio essere mi sforzavo di prendere coscienza della presenza di questa causa. E non appena riconoscevo che vi era una forza in potere della quale io mi trovavo, immediatamente sentivo la possibilità di vivere. Però mi chiedevo, che cosa è questa causa, questa forza? Che devo pensare di essa? Come devo comportarmi con quello che io chiamo Dio? Ed erano soltanto risposte a me ben note quelle che mi venivano in mente. Egli è il creatore, il dispensatore di tutti i beni. Queste risposte non mi soddisfacevano ed io sentivo scomparire in me quello che mi era necessario per vivere. Venivo preso dal terrore e cominciavo a pregare colui che stavo cercando affinché mi aiutasse, e più pregavo, più mi era evidente che egli non mi ascoltava e che non vi era nessuno a cui io potessi rivolgermi, e con la disperazione nel cuore, perché Dio non c'era, io dicevo, «Signore, abbi pietà, salvami, Signore, illuminami, Dio mio!» Ma nessuno aveva pietà di me. E io sentivo che la mia vita si arrestava. Ma sempre di nuovo, sempre da diverse altre parti, arrivavo a quella stessa conclusione che non potevo essere venuto al mondo senza un motivo, una causa, un senso qualsiasi, che non potevo essere come un uccellino caduto dal nido, quale appunto sentivo di essere. Ammettiamo che io, uccellino caduto dal nido, me ne stia disteso sul dorso e pigoli nell'erba alta, ma io pigolo perché so che una madre mi ha portato dentro di sé, mi ha covato, riscaldato, nutrito, amato. Dov'è questa madre? Se sono stato abbandonato, chi è che mi ha abbandonato? Non posso nascondermi che qualcuno mi ha generato con amore. Chi è dunque questo qualcuno? Ancora una volta, Dio. Egli conosce, vede le mie ricerche, la mia disperazione, la mia lotta. Egli esiste, mi dicevo, e mi bastava ammettere ciò per un istante che subito la vita si sollevava in me ed io sentivo la possibilità e la gioia dell'esistenza. Poi di nuovo, dall'ammissione dell'esistenza di Dio, io passavo alla ricerca del mio rapporto con Lui, e di nuovo quel Dio mi si presentava come il nostro Creatore, uno e trino, che ci ha inviato il Figlio Redentore. E di nuovo quel Dio, separato dal mondo, separato da me, come un blocco di ghiaccio, si scioglieva sotto i miei occhi, e di nuovo non restava nulla, e di nuovo la sorgente di vita si disseccava, io ricadevo nella disperazione e sentivo che non restava nient'altro da fare se non uccidermi. E quel che era peggio, sentivo che non ero capace di fare neanche questo, non due o tre volte, ma una decina, un centinaio di volte venni a trovarmi in questa situazione, ora di gioia, ora di reviviscenza, ora nuovamente di disperazione e di coscienza dell'impossibilità di vivere. Ricordo, era un principio di primavera. Io ero solo in un bosco e ne ascoltavo i rumori. Io ascoltavo e pensavo sempre alla stessa cosa, così come continuamente avevo pensato sempre alla stessa cosa in quegli ultimi 3 anni. Di nuovo cercavo Dio. «Va bene, non c'è alcun Dio», mi dicevo, «non ce n'è uno che sia, non la mia rappresentazione, bensì una realtà come quella di tutta la mia vita. Uno così non c'è». E non c'è niente, non vi sono miracoli che possano esserne la dimostrazione, giacché i miracoli sarebbero una mia rappresentazione e per di più non razionale. «Ma la mia idea di Dio, di quel Dio che sto cercando», mi chiedevo, «questa idea di dove è venuta fuori?» E di nuovo a questo pensiero onde gioiose di vita si sollevavano in me. Intorno a me tutto si rianimava, prendeva senso, ma la gioia non durava a lungo, l'intelletto continuava al proprio lavoro. L'idea di Dio non è Dio, mi dicevo, l'idea è qualcosa che ha origine dentro di me, l'idea di Dio è qualcosa che io posso suscitare o non suscitare in me stesso. Non è questo che io cerco. Io cerco qualcosa senza di cui non vi potrebbe essere la vita. E di nuovo tutto cominciò a morire intorno a me e dentro di me, e di nuovo mi venne voglia di uccidermi. Ma a questo punto considerai me stesso, quello che avveniva dentro di me, e mi ricordai tutte le centinaia di volte in cui si era prodotta in me la sensazione di morire e di rivivere. Mi ricordai che io vivevo soltanto quando credevo in Dio. Come prima, anche ora mi dissi, mi basta sapere che Dio c'è ed io vivo. Mi basta dimenticarlo o non crederci ed io muoio. Ma che cosa sono queste reviviscenze e queste agonie? Certo io non vivo quando perdo la fede nell'esistenza di Dio. Certo io già da tempo mi sarei ucciso se non avessi avuto la vaga speranza di poterlo trovare. Certo, io vivo, vivo veramente soltanto quando lo sento e lo cerco. Ma allora, cosa vado cercando ancora? Gridò una voce dentro di me. Eccolo, è lui. Egli è colui senza il quale non si può vivere. Conoscere Dio e vivere è la stessa cosa. Dio è la vita. Vivi cercando Dio e allora non ci sarà vita senza Dio, e con più forza di qualsiasi altra volta tutto si illuminò dentro di me e intorno a me, e quella luce ormai non mi abbandonava più, ed io mi salvai dal suicidio. Quando e come si compì in me questo rivolgimento non saprei dirlo, così come senza che me ne accorgessi, a poco in me si spegneva la forza vitale ed io giungevo all'impossibilità di vivere, nello stesso modo, senza che me ne accorgessi, a poco in me quella forza vitale ritornava. E lo strano era che quella forza vitale che ritornava in me non era una forza nuova, bensì la più antica, quella stessa che mi aveva mosso nei primi tempi della mia vita. Ero tornato in tutto e per tutto il me stesso di prima, ragazzo e giovinetto, ero tornato alla fede in quella volontà che mi aveva prodotto e che ora esigeva da me qualcosa. Ero tornato alla convinzione che lo scopo principale ed unico della mia vita era quello di essere migliore, cioè di vivere più in accordo con quella volontà. Ero tornato alla convinzione che un'espressione di quella volontà la potevo trovare in ciò che tutta l'umanità, fin dai tempi a me ignoti, aveva elaborato per la propria guida, cioè tornai alla fede in Dio, nel perfezionamento morale e nella tradizione che trasmette il senso della vita. La differenza era soltanto questa, che un tempo tutto ciò era stato accettato inconsciamente, mentre adesso sapevo che senza di ciò non potevo vivere. Era come se mi fosse successo questo. Un giorno, non so quando, mi avevano messo in una barca e poi mi avevano allontanato da una riva qualsiasi a me sconosciuta e mi avevano indicato la direzione verso un'altra riva. Avevano messo i remi nelle mie mani inesperte e mi avevano lasciato solo. Remavo come potevo e navigavo, ma quanto più andavo verso il centro del fiume, tanto più rapida si faceva la corrente che mi portava lontano dalla meta e sempre più spesso incontravo dei rematori che, come me, erano trasportati dalla corrente. Vi erano rematori solitari che continuavano a remare, vi erano rematori che avevano gettato via i remi. Vi erano grandi barche, bastimenti enormi, pieni di gente. Alcuni lottavano con la corrente, altri vi si abbandonavano. E quanto più avanzavo, tanto più, guardando in giù, in direzione di tutta la fiumana dei naviganti, io dimenticavo la direzione che mi era stata indicata. Proprio in mezzo alla fiumana, nel fitto delle barche e dei bastimenti che scendevano lungo la corrente, finii col perdere del tutto la direzione e gettai i remi. Da tutte le parti, con allegria e con giubilo intorno a me, con le vele o con i remi, i navigatori venivano giù veloci seguendo la corrente, assicurando a me e assicurandosi fra loro a vicenda che non vi poteva essere un'altra direzione. Ed io credetti loro e navigai per un po' insieme con loro e fui portato lontano, così lontano che sentii il rumore delle cateratte contro le quali dovevo andare a infrangermi e vidi le barche che vi si infrangevano. Ed io tornai in me. A lungo non riuscii a capire che cosa mi era successo. Vedevo davanti a me soltanto la perdizione verso la quale correvo e di cui avevo paura. Da nessuna parte vedevo scampo e non sapevo che fare. Ma avendo gettato uno sguardo indietro, vidi innumerevoli barche che senza interruzione, ostinatamente fendevano la corrente, mi ricordai della riva, dei remi e della direzione e cominciai a remare indietro per risalire la corrente verso la riva. La riva era Dio. La direzione da seguire era la tradizione, i remi, la libertà a me data di remare verso la riva e di ricongiungermi con Dio, e così la forza vitale si rinnovò in me e di nuovo cominciai a vivere.